Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
One's self, I sing, a simple, separate person.
Io canto l'individuo, la singola persona. Così si apre la raccolta Foglie d'erba del poeta americano Walt Whitman. Era l'Ottocento e allora il termine individuo non destava particolari problematiche. Eppure già allora la filosofia aveva da tempo messo in crisi la nozione di individuo come sostanza immutabile e indivisibile. E i saperi scientifici avevano già imboccato quella strada che ora li porta ad affermare con forza che l'individuo tutto d'un pezzo non esiste. Ognuno di noi è fatto di tante cellule che cambiano, cambia la nostra immunità, cambiano i microorganismi che ospitiamo e che contribuiscono entrando in relazione con noi a costituirci. Siamo in relazione con l'ambiente, con gli altri. Gli individui, insomma, per la scienza sono insiemi eterogenei di organismi organizzati in base a relazioni. Tutto, insomma, è relazione. Ma allora, se l'individuo non esiste, cos'è una persona umana, responsabile dei suoi atti e detentrice di diritti oltre che di doveri? La questione qui si fa filosofica. E quindi filosofia e biologia dovrebbero dialogare, non limitarsi a proseguire su strade di pensiero e di ricerca separate. Un dialogo interessante e molto produttivo è quello che due tra i più autorevoli studiosi in entrambi i campi hanno realizzato nel bel libro Lo specchio di Dioniso, appena uscito da Jaca Book. Si tratta del biologo e genetista Carlo Alberto Redi, docente di zoologia presso l'Università di Pavia, socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, membro di numerose associazioni scientifiche internazionali. Redi svolge in particolare ricerche sulle cellule germinali e si occupa di riprogrammazione genetica. Suo interlocutore, dal punto di vista della filosofia, è il filosofo Carlo Sini, che ha insegnato per 30 anni filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano, è accademico dei Lincei e membro di altre accademie e istituzioni culturali italiane. Ma quindi, noi ci chiediamo, possiamo ancora pensare all'individuo? Esiste l'individuo proprio nel senso etimologicamente di non divisibile? Ne parleremo tra poco. Eccoci dunque in compagnia di Carlo Sini, che ha recentemente riflettuto in dialogo con lo scienziato Carlo Alberto Redi sul concetto di individuo. Queste riflessioni sono confluite nel saggio Lo specchio di Dioniso, edito da Jaca Book, leggendo il quale sorge spontanea la seguente domanda. Il soggetto umano come individuo, nel senso di sostanza indivisibile, data e immutabile nel tempo, non è più pensabile allora oggi, professor Sini?
Dal punto di vista della scienza non è più pensabile, anche la filosofia da tempo, come dire, ha complicato sempre di più la nozione di individuo. Direi che non è che la nozione di individuo scompaia, perché le parole hanno un senso, evidentemente, no? Direi che si colloca in un'altra dimensione. Noi prima pensavamo l'individuo come sostanza, in questo senso anche come persona. Sono nozioni che non si buttano via, nel senso che hanno una loro sensatezza. Ma oggi, alla luce dei saperi contemporanei, sia della scienza, sia della riflessione filosofica, sia della riflessione artistica, della produzione artistica, forse la nozione di individuo è meglio collocabile come occasione, come evento, cioè questa che stiamo facendo è un'occasione individuale, no? Accade adesso tra lei e me e non tornerà mai più. E quindi in questo senso è individuabile, ha un hic et nunc, ha uno spazio, ha un senso, ha un significato, che naturalmente trascorrono, non sono eterni, certamente, no? E allora in questo senso l'individuo non ha più la pretesa di una permanenza, diciamo così, ma alla natura dell'occasione, dell'incontro occasionale con le persone, col mondo, con le cose, con la mattina quando mi sveglio, eccetera, eccetera. Non so se mi spiego.
Quindi, se ho capito bene, per riprendere il suo esempio, io e lei in questo momento costituiamo un'occasione individuale, però sia io sia lei siamo qualcosa di fluido, di in relazione con l'ambiente, cambiamo nel tempo e nello spazio?
Dunque, occasione individuale, intanto ci tengo a dire che è una nozione che si trova molto ben sviluppata nel filosofo Alfred North Whitehead, questo filosofo inglese del Novecento, e poi ha avuto altri sviluppi. Quando noi attribuiamo la nozione di individuo alla occasione, cioè facciamo dell'esperienza una serie di occasioni individuali, è evidente che tutti noi, come persone umane, no? Non è che buttiamo via questa nozione, come persone umane siamo costituiti da una catena, diciamo, da un fascio, da un insieme di occasioni individuali. La prima certamente è stata quando siamo usciti dal ventre di nostra madre. Ma per certi versi già dentro il ventre di nostra madre siamo stati inseriti in occasioni individuali. Ecco, di questa catena si possono dare storie molteplici, si può dare una storia biologica, per esempio, no? Si può dare una storia geografica, no? Siamo in occasioni di certi luoghi della Terra e non di altri, storiche e così via. E in questo senso i saperi si incrociano, si supportano reciprocamente. Sono in difetto quando ognuno pretende una verità assoluta, perché l'integrazione non può essere fatta da un punto di vista universale, perché è sempre anche l'integrazione un punto di vista occasionale, no?
Carlo Alberto Redi, il genetista con cui lei dialoga nel volume Lo specchio di Dioniso, parla di condividuo. Può spiegarci questa parola?
Sì, con individuo invece che individuo, cioè non una sola figura, diciamo così, individuale, ma sotto il profilo e dal punto di vista appunto di quel racconto che è l'evoluzione biologica, quindi in quel contesto di senso, in occasione dell'incontro con quel discorso che a sua volta ha tutte le sue occasioni, le sue esperienze di laboratorio, le sue ricerche sul campo, eccetera, il risultato di questo tipo di analisi dell'individuo biologico mostra che noi ospitiamo molti individui biologici, e tutto lì. Condividui vuol dire ci sono tanti individui biologici nella mia storia, nella mia tradizione biologica, e io li ospito, e diciamo così, l'individuo biologico preso sotto questo profilo in realtà è una simbiosi, no? Siamo in simbiosi con altri individui che ci abitano, addirittura troviamo degli individui cerebrali nell'intestino, no? Quindi è evidente che qui stiamo parlando dell'individuo biologico come un insieme di cellule, e dentro le cellule microorganismi e così via. Questo è molto interessante perché indica che il risultato biologico è una storia biologica, diciamo così, no? Ed è uno dei portati della visione darwiniana della natura.
Ecco, la questione è che noi siamo un insieme di individui, batteri, cellule, eccetera, però non resta confidata nel campo della biologia, perché ci possiamo chiedere cosa intendiamo allora per persona responsabile anche moralmente e giuridicamente dei suoi atti.
Ma infatti non bisogna, come dire, confondere i discorsi, piuttosto bisogna considerare la loro integrazione. Quando parliamo di individuo biologico siamo di fronte al tipico paradosso della scienza naturalistica, che da un lato indica una realtà che, diciamo così, precede, accompagna, probabilmente seguirà la vita umana su questo pianeta, nello stesso tempo lo dice col linguaggio della vita umana su questo pianeta, no? E allora questo paradosso non va, come dire, cancellato, bisogna imparare a starci dentro bene, diceva Heidegger, per esempio, no? E allora un conto è quando noi, come dire, ricostruiamo la genesi dell'individuo biologico, della persona biologica, così come ricostruiamo l'età della Terra, così come parliamo di ere geologiche, no? Diciamo di tempi nei quali certamente l'uomo non era sulla Terra, la ricostruiamo attraverso i segni, le tracce che questo percorso ha lasciato, ma certamente lo possiamo fare dal punto di vista di un altro percorso, che è il percorso del linguaggio. E allora è, come dire, la struttura linguistica della vita umana, il fatto che alcuni animali a un certo punto, come direbbe Aristotele, si sono messi a parlare, no? Hanno avuto il linguaggio. È da questo punto di vista che noi costruiamo delle cose differenti dalle cose naturali, anche se le implicano come base inevitabile, cose differenti come la comunità. Una comunità umana non è un individuo biologico, è in un individuo biologico, accade come occasione di individui biologici, ma la comunità umana appunto è personale, no? Essa per esempio stabilisce dei doveri, dei diritti, dei criteri, c'è un'anagrafe, no? Quindi io ho un nome e il nome è una costruzione ovviamente del linguaggio che ha una realtà naturalmente perché io sono assieme ad altri individui che parlano come me, siamo in una intersoggettività e allora da un lato quando nasco, quando sono un bambino non sono una persona giuridica, lo sono dal punto di vista degli adulti ma io non lo so, non ho saperi, no? Il linguaggio mi fa entrare in questi saperi e quindi mi fa soggetto di diritti, soggetto di doveri, responsabile col senso del peccato, della colpa, cioè tutti i drammi della persona umana sostanzialmente.
Perché il linguaggio ci permette delle strategie, come dire, di reciprocità, quindi con il linguaggio io vado verso l'altro ma costituisco anche me stesso.
Questo è importantissimo che sta dicendo, direi che è molto importante considerare quello che solitamente il pensiero comune quotidiano non ha occasione di pensare, perché il linguaggio è uno strumento potentissimo e quindi ci ha tutti quanti un po' magicamente catturati. Noi crediamo che le parole dicano le cose, ma le parole non dicono affatto le cose, cioè le dicono dopo, no? Anzitutto le parole dicono la comunità umana, cioè dicono te attraverso di me, dicono me attraverso di te. E questa duplicità del linguaggio, e quindi dicono le parole ciò che si è pronti a fare in comune, direbbe Peirce, no? Noi, se io dico fuoco, tutti siamo pronti, no? A scappare, eccetera, eccetera. E questa, come dire, questo consesso umano, questa copartecipazione alla comunità del fare insieme, del fare l'uno per l'altro e l'uno con l'altro, la base poi per poter nominare le cose, certamente.
Il linguaggio quindi non è mai neutrale e com'è possibile dialogare con uno scienziato? Perché anche lo scienziato, come lei diceva giustamente prima, è un soggetto storico, quindi le parole che usa la scienza non sono parole oggettive.
Certamente no, lo scienziato è il primo a saperlo, infatti si fida molto poco delle parole, tranne quando fa divulgazione, va bene. E infatti per lui la cosa che funziona è la formula, no? Cioè più abbiamo matematica, meno siamo nel pericolo del fraintendimento e soprattutto del fatto che le parole appunto non dicono le cose che lui vuole mostrare. La grandezza dello scienziato, del suo metodo, sta nel fatto di non usare propriamente le cose nel suo lavoro metodologico, appunto, sperimentale, eccetera, ma usare le cose stesse del mondo. Quindi usare strumenti che sono fatti di mondo, invece di usare l'occhio usa il cannocchiale e così via. Naturalmente poi si dimentica di questa cosa perché la deve tradurre in discorso e perché il discorso è quel lavoro umano che gli consente di avere strumenti eccetera eccetera e allora diciamo che nella divulgazione si fa un po' di confusione, no? Si parla dei corpi come causa e non dell'azione, dell'azione comune, delle pratiche comuni e quindi si guarda al risultato e non alla genesi del risultato, ma questo è un po' il compito della filosofia, insomma.
Leggendo questo bel libro, Lo specchio di Dioniso, in cui lei, professor Sini, dialoga con il professor Redi, si vede come appunto la biologia si fa sociale e il sociale si fa biologico. Ma qual è la relazione tra sociale e biologico? O meglio, quale dovrebbe essere il dialogo tra biologi e filosofi?
E beh, ci abbiamo provato e non è che sia stato semplicissimo, naturalmente. Poi quello che è venuto bene è perché noi già ci conoscevamo da tempo, diciamo che litigavamo da un bel po', no? E quindi questo ha spianato un po' la strada. Ovviamente, ecco, insistere, è un aspetto molto importante questo, sulla natura sociale della biologia, che è molto lontana dalla mentalità naturalistica dello scienziato, significa appunto partire, come dicevo prima, dalle azioni, da quello che le realtà delle cose del mondo fanno e non da quello che sono, perché sono quello che fanno. E allora c'è un'inversione: non abbiamo il corpo che la natura ci ha dato, abbiamo il corpo che la nostra operatività si è costituito come naturale, diciamo così. C'è un punto del libro dove ci troviamo in un disaccordo che non riusciamo a chiarire quando parliamo dell'origine del linguaggio, dalla presenza di un ossicino particolare che ci hanno soltanto l'Homo sapiens, l'osso ioide, eccetera, eccetera. E io dico no, non c'è prima l'osso ioide che produce il linguaggio, perché le ossa non parlano e non producono linguaggio. C'è una continua frequentazione della gestualità vocale che un po' alla volta con le risposte del gruppo comunitario si traduce in significati condivisi e cooperativi, che modifica anche l'organo fonatorio e che quindi in qualche modo fa sorgere quel corpo che è adatto al linguaggio, ma non è il corpo. Questo naturalmente, tutto il darwinismo ha questa, diciamo, parte da questo rovesciamento della prospettiva, cioè va a cercare le ragioni dell'evoluzione nel corpo, mentre le ragioni dell'evoluzione sono nella socialità degli individui viventi con il mondo, con l'ambiente, con gli altri viventi, e in questa, come dire, complessa interazione che i corpi si modificano, che i corpi evolvono, che i corpi scompaiono, eccetera, eccetera.
Relazione con l'ambiente, interazione con l'ambiente è un tema di cui appunto nel libro si parla molto, ma lei, professor Sini, dice l'ambiente, attenzione, non è una specie di scatola in cui noi siamo tutti dentro, ma è, che cos'è? Cosa si intende per ambiente?
Su questo ci siamo trovati molto d'accordo, perché diceva Redi che il filosofo ha la fortuna, il vantaggio di disporre di molte parole, mentre lo scienziato non, con le parole ha meno frequentazione, ma diciamo la stessa cosa, cioè diciamo che un ecosistema, non lo possiamo guardare dall'alto, no? Questa è una forma di sapere che noi ci consentiamo perché la parola ci consente di farci immaginare come osservatori da fuori, no? Ma un ecosistema in se stesso è il risultato, il frutto del confronto di tutte le forme viventi l'una con l'altra in un circolo, per esempio il circolo del cibo, no? In un circolo dove non c'è nessun osservatore esterno, non c'è nessun osservatore universale, se non ci sono i vermi non ci sono le piante, ma se non ci sono le piante non ci sono le farfalle, ma se non ci sono le farfalle, siano i grandi predatori. E come si tocca un punto della simbiosi, di questo circolo simbiotico, l'ecosistema decade e ne verrà un altro, no? Il che noi lo diciamo sul piano del sapere, dell'osservazione tradotta in linguaggio, ma anche noi siamo parte di questo ecosistema. E quindi c'è un ecosistema umano fatto dagli umani, ormai la terra è quasi dappertutto umanizzata perché è il prodotto del lavoro umano in relazione con, e quindi l'ambiente è sempre in relazione a una esplosione di azioni che si integrano, si oppongono, si modificano, si strutturano, si destrutturano, e in questo senso l'ambiente è la condizione di vita e sono i nostri problemi di oggi, naturalmente, no?
Ecco, questa consapevolezza dovrebbe forse aumentare anche il nostro senso di responsabilità, perché noi siamo in relazione con gli altri, con ciascuno e con l'ambiente.
Certo, questo l'hanno detto molto meglio naturalmente i poeti che non gli scienziati e i filosofi, no? San Francesco l'ha detto molto chiaramente, la natura è la nostra madre, no? Noi veniamo di lì, se questo grembo non viene, come dire, preservato, conservato, noi siamo finiti. Perché non abbiamo attualmente nessun altro pianeta vivibile che questo, ma se progredisce così il nostro modo di fare le cose, diciamo, e di produrre oggetti e così via, se prosegue così, c'è chi ha già calcolato che dovremmo avere 3 o forse addirittura 5 pianeti. Bene, non li abbiamo.
È corretto dire che l'individuo è ciò che ha vissuto?
Certamente, l'individuo è ciò che ha vissuto nella sua, anche nella sua traduzione, come dire, consapevole, cioè di ciò che ha vissuto potendone parlare, ma anche ciò che ha vissuto che si è sottratto al linguaggio, perché nel momento in cui l'infante comincia a parlare, comincia a raccontare la sua storia, no? Può cominciare a dire di sì ieri, oggi e domani, no? Lo dice all'altro e quindi a se stesso, come lei osservava prima molto finemente. Beh, molte cose che lui ha vissuto sul piano emozionale, che continua a vivere sul piano emozionale, sono censurate dal discorso, appunto perché il discorso è sempre il discorso degli altri. è quello che gli altri mi insegnano a dirmi, a dire e a dirmi, e che mi consentono di dire e dirmi. E tutta una fascia della mia esperienza viene rimossa, viene nascosta, per così dire, e costituisce i problemi psicotici dell'essere umano, diciamo così.
Leggendo il vostro libro, in conclusione, viene da pensare che bisognerebbe capirne molto di più, sia di biologia sia di filosofia, ma com'è possibile essere cittadini consapevoli con questa specializzazione nei saperi, senza avere il tempo davvero di studiare sia il campo, diciamo, umanistico, per usare un termine un po' grossolano, sia il campo scientifico?
Questa infatti è la fine del libro, che è abbastanza drammatica, no? Perché ci rendiamo conto tutti e due di questo grande bisogno, anzitutto reciproco, no? Io vorrei capire molto di più del lavoro del biologo e Redi molto generosamente vorrebbe capire di più della mentalità filosofica, eccetera. E ci rendiamo drammaticamente conto che già noi due non abbiamo il tempo di farlo, no? Perché la nostra vita e i nostri lavori sono talmente inclusivi, occlusivi, prepotenti, diciamo così, no? L'efficacia, soprattutto nel lavoro scientifico, l'efficacia nasce proprio da una dedizione continua, dallo stare 10 ore, 12 ore in laboratorio tutti i giorni, no? Questa è la nostra efficienza e ci rendiamo conto che questa efficienza però nello stesso tempo è cieca. Produce grandi effetti, ma non sappiamo organizzarli in maniera politica, nel senso più ampio della parola. È il grande problema del nostro tempo, in cui la proliferazione dei saperi è andata a svantaggio, diciamo così, del senso dei saperi, della loro applicazione etico-pratica. Che poi, se si fa l'esempio del mercato, è chiarissimo: noi produciamo un sacco di cose inutili perché sono utili soltanto alla produzione di capitale, ma noi non mangiamo capitale, no? Il capitale non si mangia, è indispensabile, ma non nella forma autoreferenziale. Avremmo bisogno quindi di altri tipi di formazione, quantomeno la formazione non dovrebbe essere così specialistica come oggi è. Ce lo siamo detti, ci siamo guardati in faccia, non abbiamo nessuno dei due la benché minima idea di come fare questa trasformazione. Direi questo è il compito primo del filosofo, che eredita la sua unità di sapere e diventa non una pretesa metafisica, ma un compito etico-politico, diciamo così.
Abbiamo conversato con il filosofo Carlo Sini, che con lo scienziato Carlo Alberto Redi ha recentemente pubblicato il saggio dialogico Lo specchio di Dioniso, edizioni Iaca Book. Tra i volumi di filosofia di Carlo Sini, pubblicati di recente da Iaca Book, ricordiamo Trittico, 2018, Inizio, 2016, Incontri, Vie dell'errore, Vie della verità, 2013, Del viver bene, 2011, ultima edizione 2015, e Iaca Book ha in corso di pubblicazione le sue opere in 6 volumi. Tra i libri più recenti di Carlo Alberto Redi, invece, ricordiamo con Manuela Monti e Enrica Battifoglia Staminali, dai cloni alla medicina rigenerativa, 2015, e con Manuela Monti Genomica sociale, come la vita quotidiana può modificare il nostro DNA, entrambi editi da Carocci. La nostra puntata termina qui. Io ringrazio il professor Carlo Sini e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un caro saluto.